And I would like to play Histoire en Tunis, A Night in Tunisie.
Maggio, il 31, qui a radiosonar.net, io sono Claudio Contini e questa è una nuova puntata di Jazz Sonar, il nostro contenitore di jazz che ci accompagna anche per quest'ora, appunto, dell'ultima serata del mese che rappresenta la primavera. Ovviamente tutto questo per chi ci ascolta in diretta, diamo il benvenuto anche a chi ci sta ascoltando in podcast, che ricordo è sempre presente sulle app sia di radiosonar.net che di Gemini Network. Jazz Sonar, contenitore jazz, e torniamo ad un nuovo tema dopo aver passato in rassegna per ben tre puntate la discografia della CTI Records. Oggi voglio dedicare quest'ora a uno strumento e ai suoi protagonisti. Parlo del basso, già una serata dedicata ai bassisti del jazz, uno strumento di fondamentale importanza non solo per la sua caratteristica peculiare, cioè quello di far parte della sezione ritmica insieme alla batteria, ma anche perché dà il groove, quel groove che nel jazz, sia acustico che poi successivamente elettrico, è sempre fondamentale. Parleremo di contrabbasso e di basso elettrico, ovviamente, e i bassisti sono tantissimi. Stasera ne prendiamo in considerazione soltanto alcuni, quelli che secondo me meritano di più. Dico subito che in scaletta non ci sarà nessun pezzo di Charles Mingus, semplicemente perché Charles Mingus lo abbiamo affrontato in una monografia tutta dedicata qualche settimana fa. È ovvio che Charles Mingus è il bassista in assoluto più importante della storia del jazz, però visto che lo abbiamo già affrontato in maniera molto specifica e spero insomma minuziosa, questa sera lasciamo spazio ai tanti altri che ci sono e che meritano di essere ascoltati. Cominciamo in ordine più o meno di tempo con un bassista che già era attivo negli anni addirittura 40, fine anni 40, perché arrivò a New York nel 1945 e cominciò a girare, pensate, con Dizzy Gillespie e Charlie Parker, oltre che con Bud Powell. Parlo di Ray Brown, un bassista che appunto ha fatto tantissima esperienza con tanti nomi, oltre a quelli che vi ho detto, persino con Oscar Peterson, il trio nel cui trio fece tantissima gavetta e girò il mondo con tantissimi tour, appunto, e poi anche se durò poco il matrimonio, fu sposato con la più grande vocalista del jazz, ovvero Ella Fitzgerald. Lui perfezionò la sua maestria nel basso, quindi grazie a tantissimi musicisti con il quale ha suonato, e a tantissima dedizione e a tantissimo talento. Ascoltiamo uno dei suoi migliori dischi, che risale al 1965, un disco che si chiama semplicemente Ray Brown and Milt Jackson, con l'orchestra diretta e condotta da Oliver Nelson e Jimmy Heath. Parliamo quindi di grandissimi musicisti. Una sua composizione, quella con cui apriamo questa puntata di Jazz Sonar, si chiama Lined with a Groove. Lui è Ray Brown. Abbiamo iniziato con dei suoni classici del jazz bebop, addirittura orchestrale, grazie a Lined with a Groove, brano scritto e composto e anche interpretato da Ray Brown insieme a un gruppo di tutto rispetto. C'era Mitch Jackson e poi, come vi dicevo prima, c'erano anche Oliver Nelson e Jimmy Heath, che peraltro conducevano l'orchestra. Rimaniamo nello stesso anno, 1965, ma con un'atmosfera completamente diversa. Ci dedichiamo infatti ad un pezzo che appartiene a tutti gli effetti all'avanguardia del jazz, da un personaggio abbastanza misterioso che si chiama Henry Grimes, un bassista che ha suonato con tanti nomi, quali Lenny Tristano, con Sonny Rollins, con Cecil Taylor, con Albert Taylor, con Don Cherry, eccetera, eccetera, ma a un certo punto, a metà degli anni 60, è sostanzialmente scomparso dalle scene. Non prima però di aver inciso un album come band leader, come diciamo nome principale almeno del gruppo. L'album si chiama The Call, è un album che, come vi dicevo, accarezza anche un po' di più, diciamo, attraversa il mondo del free jazz, con insieme a lui il clarinettista Perry Robinson e il batterista Tom Price, altra figura abbastanza oscura che poi non si è più sentita nel mondo del jazz. Questo è Henry Grimes dall'album The Call, il pezzo che si chiama Fish Story. The Call, disco importante per tutti gli appassionati di free jazz o jazz di avanguardia, quello di Henry Grimes, come vi dicevo, una figura abbastanza oscura nel mondo del jazz, perché dopo aver suonato con tantissimi nomi ha fatto questo disco e poi è sostanzialmente scomparso. Però lo abbiamo ascoltato qui a Original Street Grooves in questa serata dedicata ai bassisti, e ora parliamo di un altro personaggio, un altro musicista di fondamentale importanza, un bassista molto versatile e assolutamente tecnico in maniera molto avanzata. Parlo di Cecil McBee, un altro che, nato nel 1935 in Oklahoma, ha cominciato a suonare da giovanissimo e ha fatto tantissime esperienze con nomi di tutto rispetto: Andrew Hill, Sam Rivers, Wayne Shorter, Jackie McLean, eccetera eccetera. Spicca nella sua discografia, da band leader se non altro, il suo album di esordio, quello del 1974, che si chiama Mutima, registrato nell'importante etichetta avanguardistica Strata Twist. È sì un disco che accarezza anche questo un pochino l'avanguardia, ma è più riflessivo e un po' meno estremo rispetto a quello che abbiamo ascoltato precedentemente. Con l'aiuto del trombettista Tex Allen, di due sassofonisti, il tenore George Adams e l'alto Allen Braufman, e il batterista Jimmy Hopps, questo è Cecil McBee con l'album che si chiama Tulsa Black. Scusate, il pezzo che si chiama Tulsa Black, tratto dall'album Mutima. Thank you. Tulsa Black, questo era Cecil McBee nella serata dedicata ai bassisti jazz qui a Jazzo Sonar. E ora parliamo di un altro bassista fondamentale che magari molti di voi hanno anche avuto modo di vedere in concerto, soprattutto perché ha fatto parte per lunghissimo tempo del trio famigerato di Keith Jarrett insieme a Jack DeJohnette. Parlo di Gary Peacock, uno che è diventato bassista quasi per caso, perché lui era nato come pianista quando stava suonando nel suo primo gruppo da giovanissimo. Praticamente il bassista a un certo punto se ne andò, lui passò al basso dal piano e non lo lasciò mai più. Poi ha avuto una carriera eccezionale, ha cominciato a suonare per tantissimo tempo con Gil Evans, poi con Albert Taylor e poi alla fine ha cominciato a comporre trio fisso con Keith Jarrett, dove sostanzialmente ha suonato fino alla fine della sua carriera. Scomparso da un anno, a settembre del 2020, è uno che ha fatto del basso sicuramente uno strumento capace di accompagnare una musica, diciamo, riflessiva in qualche modo, diciamo con tendenze più vicine a quella che può essere definita la musica classica, in senso ovviamente jazzato. Noi andiamo a sentire un brano tratto dal suo album inciso per l'etichetta ECM, con la quale è rimasto per lunghissimi anni, album molto bello del 1977, con i suoi due musicisti di fiducia, vale a dire Keith Jarrett e Jack DeJohnette. Ci sono 6 pezzi tutti scritti da lui e noi ci ascoltiamo quello che apre l'album, che si chiama Vignette, Gary Peacock. Thank you. classico stile del trio composto da Gary Peacock, Keith Jarrett e Jack DeJohnette, elegante e raffinato in questa composizione scritta dal bassista Gary Peacock, che si chiama Vignette, tratta dall'album del 1977, inciso su ECM, un album che si chiama Tales of Another, che io vi consiglio di andare a sentire, sfruttando anche la grande qualità delle incisioni dell'etichetta ECM. Ora torniamo indietro, addirittura nel 1957, con una delle rare date da band leader di uno dei più grandi bassisti di quel decennio, che è andato tra il 55 e il 65, assolutamente un prodigio. Lui, che era nato nel 35, quindi nel 57 aveva solo 22 anni, già da band leader riusciva a mettere insieme grandi musicisti e soprattutto a fare un disco di grande qualità. Parlo di Paul Chambers, che è conosciuto soprattutto per aver partecipato al quintetto di Miles Davis, dove si è sostanzialmente formato, e ha partecipato nei grandi classici del quintetto di Miles Davis in quel periodo lì, quello che andava appunto a cavallo tra anni 50 e anni 60. Purtroppo morto molto giovane nel 1969, ha fatto però appunto in tempo a fare questo disco che si chiama semplicemente Paul Chambers Quintet nel 1957, un quintetto che vedeva niente proprio di meno che alla tromba Donald Byrd, al piano Tony Flanagan, alla batteria Elvin Jones e al sax Clifford Jordan. Tra l'altro tutto il gruppo, tranne Clifford Jordan, che era di Chicago, era di Detroit, che era la città di provenienza di Paul Chambers. Detroit, che in quel periodo aveva una scena di jazz particolarmente fervente. Un disco molto avanti nel tempo, pur essendo del 57, lo andrete ad ascoltare adesso con questo brano composto da Paul Chambers, che si chiama The Hand End of Love. We'll be right back. grandi nomi del bebop e del post-bop. Questo era Paul Chambers dal suo album semplicemente intitolato Paul Chambers Quintet, una sua composizione che si chiama The Hand of Love. Altro nome molto importante che molti di noi hanno conosciuto sempre grazie a Miles Davis con i suoi quintetti successivi è Dave Holland, un bassista britannico nato a Wolverhampton nel 1946 e tra l'altro ancora attivo, è uscito da poco un suo nuovo album, è uno che è riuscito a toccare più o meno tutti gli stili di jazz, dal post-bop all'avanguardia fino alla fusion. Ha suonato con nomi di grande livello e io ho scelto, per farvi ascoltare una sua composizione, un brano tratto dall'album, anche questo inciso su ECM del 1972, che si chiama Conference of the Birds, un album che io reputo uno dei più importanti e dei più belli nel mondo del jazz avanguardistico, e i nomi tra l'altro che ci sono lo vanno a confermare, perché c'è Anthony Braxton, oltre appunto a Dave Holland, e c'è poi Sam Rivers, che sono due nomi che anche come solisti hanno fatto la storia a livello di free jazz, insomma. A completare il tutto abbiamo Barry Alshul alla batteria, quindi ci andiamo, che tra l'altro veniva dal giro di Chick Corea, quindi assolutamente nemmeno lui, non l'ultimo arrivato. Dall'album Conference of the Birds, scritto e interpretato dal quintetto di Dave Holland, ci ascoltiamo Interception. Thank you. grande bassista Dave Holland e bellissimo disco questo Conference of the Birds, questa sera dedicata ai bassisti. La puntata di Jazzo Sonar del 31 maggio in diretta per chi ci ascolta su radiosonar.net. Vi ricordo sempre i podcast presenti su app e sito sia di Radio Sonar che del Gemini Network. Passiamo adesso ad un altro nome un po' meno conosciuto del mondo del jazz, ma un altro bassista di spessore. Lui si chiama Fred Hopkins, che insomma ha ottenuto la sua fama suonando in un trio che si chiamava Air e poi ha suonato anche con parecchi altri gruppi, tutti rivolti anche qui rivolti nell'ambito dell'avanguardia, insomma, in qualche modo. Ha suonato con Anthony Braxton, che abbiamo appena ascoltato anche nel disco di Dave Holland, ma anche con Oliver Lake, con David Murray, con Don Pullen. Uno dei suoi dischi più belli è quello in cui suona insieme a un quartetto, o meglio, lui faceva parte di questo quartetto guidato da Don Pullen, Chico Freeman e Bobby Battle. Insieme a loro appunto Fred Hopkins, composizioni tutte di Don Pullen, ma c'è il basso di Fred Hopkins che dà talmente tanto groove che rende quasi suo il pezzo. Dall'album che si chiama Warriors, adesso ci andiamo ad ascoltare un bellissimo estratto che si chiama Warriors Dance Little Don Part 1. Lui è Don Pullen, che è colui che ha scritto il pezzo, ma il protagonista al basso è Fred Hopkins. Thank you. Warriors Dance Part 1, Fred Hopkins dall'album Warriors insieme a Don Pullen, Chico Freeman e Bobby Battle. Adesso invece cambiamo completamente ambientazione, cambiamo completamente stile, ci trasferiamo nel 1970 per quello che è uno dei più bei dischi di fusion o di jazz rock, se vogliamo chiamarla così. Parlo di Infinite Search di Miroslav Vitus, un bassista nato a Praga e diplomato nel conservatorio della capitale dell'attuale Repubblica Ceca. Si è poi trasferito a soli 18 anni negli Stati Uniti dopo aver vinto una borsa di studio per l'Università di Berkeley ed è poi andato a New York e da lì ha cominciato a suonare con nomi importantissimi, con Art Farmer, con Freddie Hubbard, persino per brevissimo tempo anche con Miles Davis. Poi è stato per parecchio tempo invece nel trio di Chick Corea della fine degli anni 60 insieme a Roy Haynes, ha suonato con Herbie Mann, insomma ha fatto tantissima carriera e soprattutto lo conosciamo per essere stato il bassista dei Weather Report, il gruppo più importante in assoluto della fusion. Il suo album di cui vi parlavo, da band leader del 1970, Infinite Search, è bellissimo e vede la partecipazione di musicisti quali John McLaughlin, Herbie Hancock, Joe Henderson e Jack De Jonette. Un album che usciva, diciamo, più o meno nel periodo in cui imperversava il sound di Miles Davis e della sua Peaches Brew, prende un po' da quello e un po' da quello che sarebbero stati poi i futuri suoni appunto degli Weather Report. Ci ascoltiamo proprio la title track, Infinite Search, questo è Miroslav Vitus. Thank you. Miroslav Vitus, Infinite Search, titolo del pezzo e anche dell'album dal quale è tratto, uno dei capolavori della fusion. Miroslav Vitus, che come vi dicevo ha fatto parte dei Weather Report, visto che parliamo di Weather Report e di bassisti, non si può non parlare di un grandissimo musicista e protagonista dello strumento, vale a dire Jacob Astorius, personaggio in senso assoluto, purtroppo anche in senso negativo, perché la sua intemperanza e la sua vita condotta in maniera molto selvaggia, ha avuto problemi di droga e alcol, lo hanno portato a una morte prematura a soli 36 anni, pensando nel 1987, mentre stava cercando di entrare dentro un club a Fort Lauderdale in Florida, che è la sua città, è stato picchiato a morte. Pensate quindi a che tipo di personaggio era, insomma, un personaggio assolutamente sui generis, ma assolutamente un genio a livello musicale. Ha fatto parte dal 74 fino all'81 dei Weather Report, aveva cominciato insieme a Pat Metheny, chitarrista che poi insomma contribuito a rendere molto importante e famosa la fusion, e si ricorda però per quello che è il suo album omonimo del 1976. L'album si chiama Jacob Astorius e vedeva tra gli altri la partecipazione anche di Herbie Hancock, che insieme a Pastorius aveva composto la traccia che si chiama Kuru Speak Like a Child, che vede in questa interpretazione di Jacob Astorius anche il suo arrangiamento per gli strumenti a corda, che è molto molto interessante. Andiamocelo ad ascoltare dall'album omonimo di Jacob Astorius, Kuru Speak Like a Child. Thank you. complessità e tecnica nel lavoro di arrangiamento e di suono di tutti i pezzi dove c'era Jaco Pastorius di mezzo. In questo caso Kuru, Speak Like a Child, Speak Like a Child, pezzo portato poi al successo anche da Herbie Hancock stesso, che lo aveva composto insieme a lui. Album omonimo sicuramente da avere e da ascoltare. Quindi, dopo aver passato in rassegna un po' di jazz classico, un po' di avanguardia, siamo passati anche al basso elettrico grazie a Miroslav Vitus e a Jaco Pastorius. Adesso però chiudiamo la trasmissione tornando un po' sull'avanguardia, con uno che è stato un protagonista insieme a grandi nomi, soprattutto a quello di Archie Shepp, devo dire, con il quale ha suonato spesso a fine anni 60 e anche prima, e negli anni 60 in generale, devo dire, e poi ha fatto anche degli album da protagonista. Parlo di Reggie Workman, un bassista capace di interpretare anche lui il jazz in vari modi e tra l'altro anche adeguandosi in qualche modo ai tempi. Andiamo addirittura infatti al 1995 per il pezzo di chiusura di questa puntata di Jazz Sonar, dal suo bellissimo album che si chiama Cerebral Caverns, le caverne cerebrali, che vede un gruppo di tutto rispetto, perché ci sono Jerry Allen, Al Foster, Jerry Hemingway, Julian Priester e Sam Rivers. Ci ascoltiamo un pezzo che si chiama proprio come l'album stesso, quindi la title track, Cerebral Caverns. Lui è Reggie Workman. Con questo io saluto tutte e tutti voi, vi ringrazio per l'ascolto e vi aspetto tra due settimane per un'altra puntata di Jazz Sonar, il lunedì alle 22 qui su radiosonar.net. grazie da Claudio Contini e buona settimana.
Thank you.